In altre parole.
Sono le 8:18, state ascoltando Verde Aurora con Andrea Fazioli. Diamo il benvenuto anche oggi a Christian Scapozza. Buongiorno.
Buongiorno.
Abbiamo parlato di geografia, di geomorfologia e di educazione nei giorni scorsi. In particolare ci si chiedeva come si potrebbe cambiare o migliorare, perché si può sempre migliorare, il modo di approccio alla geografia da parte di tutti noi, ma anche il modo di approccio di insegnamento della geografia nelle scuole. Christian Scapozza, so che lei, oltre a insegnare direttamente in alcuni ambiti la geografia, naturalmente, fa anche dei corsi di aggiornamento per i docenti di geografia delle scuole. E che cosa sente in questa esperienza, che cosa sente che sia più importante in questo periodo trasmettere ai docenti, su cosa bisognerebbe mettere l'accento per rivitalizzare l'insegnamento della geografia?
Sì, in realtà appunto la rivitalizzazione passa sostanzialmente da un rafforzamento di quelli che sono già dei punti specifici alla disciplina, che è quella di essere per vocazione interdisciplinare. Questo rafforzamento passa da un approccio che integri la geografia. Io appunto mi muovo soprattutto nel campo della geografia fisica, quindi per esempio con la climatologia, l'archeologia e la storia, e per far questo abbiamo un paio di concetti che permettono in qualche modo di mettere assieme questi diversi ambiti per poterli leggere in maniera unitaria.
E questi concetti quindi generali che stanno dietro al lavoro, quali sono e come si possono, insomma, e come si possono spiegare, come si possono introdurre?
Sì, allora, per esempio, un concetto che viene utilizzato sia a livello di educazione, quindi didattica, ma poi magari potremo vederlo anche dopo, è un concetto che si applica anche alla promozione di quello che è il patrimonio in ambito anche turistico, è quello di storia totale. Storia totale praticamente sta all'interfaccia fra l'essere umano, il paesaggio e poi la cultura, e quindi non si va in qualche modo a trattare in maniera separata questi aspetti, come se fosse un po' una classica monografia, ma integrarli. Quindi da una parte vi è il patrimonio geologico e geomorfologico, quindi legato al paesaggio abiotico, poi a questo si somma il patrimonio bioecologico, quindi tutto quanto ha a che fare con la vita naturale al di fuori dell'essere umano, e poi vi è il patrimonio storico-culturale. Questa integrazione si può fare anche con un concetto che permette di leggere un paesaggio qualsiasi come il risultato di quattro storie consecutive, appunto perché non si vuole separare la storia geologica dalla storia dell'uomo. Storie consecutive che ci parlano per esempio delle rocce, quindi gli ingredienti dei nostri paesaggi, le deformazioni, può sembrare un concetto un po' astratto, ma sostanzialmente in un ambiente come quello svizzero si tratta della storia delle Alpi, per poi arrivare alle due storie più recenti che si intersecano, quindi non sono consecutive, che è la storia delle forme, quindi il paesaggio come lo possiamo osservare, quindi percepire con i nostri occhi qui e ora, e la storia dell'uomo, sia come agente osservatore, sia come agente che modifica il paesaggio e l'ambiente. Ma potrei magari fare qualche esempio concreto.
Certo.
Appunto, un esempio concreto, parlo proprio penso proprio a un corso di formazione per docenti di geografia che ho tenuto l'anno scorso, dove c'era una parte in aula e poi abbiamo fatto una parte sul terreno, e siamo andati a scoprire Bellinzona ma con occhi diversi, quindi veramente integrando queste quattro storie. Era una sorta di passeggiata nel tempo, partendo dal fiume Ticino. Quindi già il fiume Ticino è un elemento che permette di spaziare fra la sua origine e fra addirittura il futuro, si pensi ai progetti di rivitalizzazione e rinaturazione che sono in corso nel bellinzonese. Poi per esempio, risalendo la Murata verso Castelgrande, si riesce sostanzialmente a trattare la storia del paesaggio del bellinzonese da quando Bellinzona era coperta da 1500 metri di ghiaccio, a quando questo ghiaccio è andato scomparendo e il Lago Maggiore arrivava quasi a lambire il borgo bellinzonese, fin poi ad arrivare alla storia, quella diciamo fatta dalla documentazione scritta con l'istituzione dei castelli, della murata, con le modifiche territoriali che sono avvenute attorno, che è possibile leggere sia nel paesaggio sia attraverso quegli strumenti di lettura dell'evoluzione, per esempio, di una zona urbana, ma non solo, che è la cartografia storica.
Questo quindi è, prima spiegato in teoria e poi esemplificato, uno degli approcci che si possono avere per rinnovare l'insegnamento della geografia. E diceva che ce ne sono altri.
Ma ce ne sono altri, nel senso che il terzo approccio che magari va a legarsi di più con quelle che sono magari le scienze umane è quello che porta alla lettura tramite il concetto di sostenibilità. Quindi la sostenibilità nell'accezione primaria del termine, quindi proprio come quel campo che si delinea dall'intersezione fra la sostenibilità economica, fra la sostenibilità sociale, quindi il fatto di garantire condizioni di benessere umano, può essere sicurezza, salute, istruzione equamente distribuite per classe e genere, fino alla sostenibilità ambientale, quindi mantenere qualità e rinnovabilità delle risorse naturali. Molto spesso si ha tendenza a pensare che sostenibilità sia solo ambientale, la sostenibilità invece si sviluppa proprio all'intersezione fra questi tre campi, al quale ne va aggiunto un quarto, in Svizzera forse lo diamo per scontato, in altri paesi un po' meno, la sostenibilità istituzionale, quindi la capacità di assicurare delle condizioni di stabilità istituzionale, banalmente la democrazia, la partecipazione o la giustizia. Questo porta veramente a sviluppare una visione sistemica dell'ambiente e questa visione sistemica, ritorno al concetto di sistema territoriale, che avevo utilizzato oggi, permette questa lettura integrata e interdisciplinare sostanzialmente del mondo che ci sta attorno.
In questo caso c'è qualche esempio concreto di come poi si possa applicare questa visione in qualche lavoro sul campo?
Ma sì, esatto, per esempio se si pensa dei progetti di valorizzazione sostenibile del territorio, anche qui per fare un legame molto forte con la geomorfologia, che è poi la mia disciplina di specializzazione, porto l'esempio di un progetto di cooperazione transfrontaliera Svizzera-Italia, i famosi progetti Interreg. Stiamo creando una sorta di itinerario sia fisico, quindi sul terreno, sia anche sfruttando i mezzi digitali, alla scoperta del territorio tramite la porta d'entrata delle grandi frane alpine. È un itinerario che parte da Maloja, non si vuole escludere, visto il territorio che si attraversa, anche il lato artistico, quindi il punto di partenza è presso l'Atelier Segantini, è un itinerario che poi permette dalla Val Bregaglia, passando da Piuro, con la storica frana del 1618, ricordo che Piuro all'epoca era sul territorio svizzero, passa poi nella Valle Mesolcina, e abbiamo in qualche modo riscoperto una trasversale est-ovest, che oggi è andata quasi dimenticata. Quindi l'itinerario si spinge fino a Peccia, in Valla Vizzara, lungo appunto una trasversale est-ovest che rompe un po' gli schemi rispetto alla visione nord-sud che abbiamo adottato in tempi recenti anche in relazione al traffico, alla mobilità o automobilistica rapida tramite autostrade o alla mobilità ferroviaria. Quindi si va a toccare per esempio Biasca con la storica frana del Monte Crenone del 1513, quella che poi generò un paio d'anni dopo la celebre Buzza di Biasca, forse l'inondazione più catastrofica mai vissuta in Svizzera durante l'era cristiana. Si va poi a risalire parte della Valle Leventina, passando da Chironico, anche qui su un deposito di una frana preistorica caduta 13.500 anni fa, che ci racconta di un periodo di riscaldamento climatico rapido avvenuto alla fine dell'ultima glaciazione, fino a spingerci, appunto, come l'ho detto prima, fino a Peccia, un villaggio ricchissimo di questo patrimonio integrato fra essere umano, cultura e paesaggio, e che presenta una lunga storia di convivenza con la frana locale.
È bella l'idea che queste frane, che in passato si sono manifestate con irruenza, hanno stravolto il territorio, ora sono lì, i resti delle frane sono ancora lì. È bella l'idea che ci possano raccontare qualcosa, che quindi non siano semplicemente la memoria di qualcosa che è accaduto, ma anche proprio quasi un ingresso in un modo di guardare il territorio diverso.
Sì, esatto. Poi la memoria, adesso io ho citato magari degli eventi più lontani da noi nel tempo, anche qui la sensibilità che abbiamo nel progetto non è quello per forza di fare una valorizzazione turistica su quella che è la frana del Pizzo Cengalo del 2017, ma è chiaro che le sue tracce sono ancora evidenti sia nel paesaggio di Bondo e dei dintorni, ma direi soprattutto nelle persone che vivono a Val Bregaglia. Penso che è una cicatrice che ci metterà un po' di tempo a rimarginarsi, sia dal punto di vista puramente naturalistico, sia, come dicevo prima, dal punto di vista sociale.
E qui abbiamo un ottimo esempio di come la geografia fisica si incroci sempre con la presenza dell'essere umano sul territorio. Anche nel caso delle frane sono degli esempi, insomma, spesso dalla portata tragica o comunque dirompente, ma sono comunque degli esempi del fatto che non si possa pensare al territorio senza gli esseri umani. Cristian Scapozza, grazie per essere stato con noi anche oggi. Ci risentiamo domani mattina, sempre alle 8:18, e naturalmente potete riascoltare tutte le puntate in streaming nel nostro podcast rsi.ch/rete2. Grazie Cristian Scapozza e buona giornata.
Grazie, buona giornata.
Rete 2.